E buongiorno a tutti, questa è l'apertura musicale della domenica mattina qui su Radio Popolare. Io sono Carlo Centemeri e in questa bellissima domenica, perché il sole sembra cominciare a splendere, abbiamo tante bellissime nuvolette rosse e rosa che stanno coprendo il cielo di Milano. Un'apertura perfetta era con questo quinto movimento tratto dalla terza sinfonia di Gustav Mahler. E perché siamo andati a pescare la terza sinfonia di Mahler, che vabbè è sempre un capolavoro e questo lo sappiamo, ma perché oggi, il 9 marzo del 1897, ci fu la prima esecuzione di quasi tutto quella terza sinfonia di Gustav Mahler, e questo avvenne a Berlino. Sono successe tante belle cose il 9 di marzo a livello musicale. Adesso andremo a raccontare un po' di questi eventi, a fare un po' di ascolti di queste cose, ma ovviamente io vi ricordo sempre che io sono Carlo Centemeri e ci potete scrivere in diretta alla mail diretta@popolarenetwork.it, oppure in alternativa, come al solito, SMS, Telegram oppure WhatsApp al 331 6214013. Dicevamo, appunto, 1897, prima esecuzione di quasi tutta, di diverse parti della terza sinfonia di Gustav Mahler. Ma nel 1842 succedeva una cosa a Milano, l'esecuzione di un'opera che sarebbe stata molto rilevante sia per la carriera del compositore che l'aveva scritta, ma anche perché per alcuni messaggi che in essa erano contenuti, quest'opera avrebbe avuto un'importanza non solamente musicale, ma anche e soprattutto politica davvero rilevante. Di che opera stiamo parlando? Questo è l'ouverture dell'opera, appunto, a cui ci riferiamo. Vediamo se qualcuno di voi lo riconosce immediatamente. direi che non vi siete fatti pregare e vedo già i commenti che ovviamente hanno riconosciuto in questo brano l'ouverture del Nabucco di Giuseppe Verdi. Siamo in, vabbè, anche diciamo la citazione del Vapensiero era, probabilmente l'avrebbe fatto indovinare anche agli Alberelli della Strada, ma ovviamente siete stati bravi perché l'avevo detto prima che arrivasse e quindi giustamente bravi tutti quelli che ci hanno scritto, bravo Marco, bravo Michele. Allora, dicevamo appunto che nel 1842 oggi c'è la prima del Nabucco di Verdi, successone in Italia, anche perché al di là di tutto l'interpretazione politica che viene data dal libretto, cosa che Solera anche dalle sue personali posizioni ovviamente non aveva mancato di sottolineare, è uno degli elementi che anche nei libri di storia cominciano a indicare un po' quel tipo di sollevazione popolare che ci sarebbe stata poi negli anni successivi e che avrebbe portato successivamente alle cinque giornate di Milano e poi dopo alle guerre di indipendenza e all'unità d'Italia. Quindi nel 1842 ovviamente mancano ancora sei anni al 1848, però il turmoil, come direbbero i nostri amici anglosassoni, comincia a esserci e giustamente questa opera lo spinge e lo cavalca con tutti i sentimenti nazionalisti assolutamente del caso, e da questo poi ovviamente anche l'enorme ruolo che noi abbiamo di Verdi nei confronti di questa nostra Italia. Opera, tra l'altro, per curiosità, che piacque tantissimo in Italia, non piacque altrettanto in Francia, su cui si fece un po' un giochino di parole perché la si trovava un po' troppo piena di ottoni. In effetti Verdi ci va giù bello pesante, anche perché noi avevamo comunque una tradizione molto anche bandistica per molti motivi, che comunque ci portava a utilizzare un certo tipo di orchestrazione, anche giustamente per andare incontro ai gusti del pubblico, e ci mancherebbe, ma il gioco di parole fu sul fatto che appunto si trovava questo stile un po' di composizione un po' troppo votato agli ottoni, un po' troppo volgarotto da parte dei francesi, e a Parigi dissero: ma questo non è un Nabucodonosor, ma è un Nabucodonosquivre, cioè un Nabucodonosottone. Giochino di parole abbastanza orrendo, giustamente sul finale di Or. Dopodiché, vabbè, sono anche periodi in cui tra l'opera italiana e l'opera francese si discute anche parecchio. Ma una cosa interessante è che, giustamente, d'accordo, italiani da una parte, francesi dall'altra, pronti a prenderci a manate in qualsiasi occasione. Questo, vabbè, ormai dura da tempo. Ma simultaneamente, nella stessa giornata di oggi, e parliamo solamente di sette anni dopo, nel 1849, c'è la prima di un'altra opera, questa volta un'opera tedesca, da parte del Clelia da Busseto. Ci dice grazie, appunto, beh, giustamente, da Busseto, e se non apprezzate Verdi voi, chi lo deve apprezzare? Ma allora, dicevamo, nel 1849 la prima di un'altra opera che da noi ebbe un po' di successo nell'Ottocento, un parecchio anche successo, poi non venne più ripresa, non penso sia più stata ripresa, molto molto carina, che è una delle tre opere tratte dalle Allegre Comari di Windsor di William Shakespeare. La prima fu il Falstaff di Salieri, poi ci fu questa e poi ci fu il Falstaff di Verdi, che per noi è diventato il riferimento operistico per questa commedia di Shakespeare. E in questo caso stiamo parlando delle Allegre Comari di Windsor di Carl Otto Nicolai, compositore che fa parte sempre della generazione di Mendelssohn, di Chopin, di Liszt, di Schumann, tutti quelli diciamo che erano nati tra il 1809 e 1811. Nicolai è del 10, ha la stessa formazione di Mendelssohn perché anche lui è allievo di Zelter, nasce in un mondo molto legato alla musica vocale e, tra le altre cose, così nei ritagli di tempo fonda pure i Wiener Philharmoniker. E l'Allegre Comari di Windsor sono, secondo me, un'opera davvero davvero piacevole, ma divertente, leggera. Mi piacerebbe rivederla in scena, quantomeno a Milano. Non mi pare che da queste parti passi da molto tempo, ma in generale in Italia. Opera che invece ha una certa popolarità comunque ancora nel mondo germanico, nel mondo di lingua tedesca, e anche in questo caso direi che possiamo, prima di terminare questa prima parte, ascoltarci l'ouverture appunto delle Allegre Comari di Windsor di Otto Nicolai. Tra l'altro, giusto lo dicevamo prima, oltre a essere accumulato a Mendelssohn, a Schumann, a Liszt, eccetera, e a Chopin, lista rimane un po' fuori forse da questa lista, anche Nicolai purtroppo muore piuttosto giovane, perché muore nel 1849, quindi a soli 39 anni. Liszt probabilmente di quel gruppo lì sarà l'unico che riuscirà ad arrivare a tarda età, e probabilmente un po' anche una maledizione legata a questa generazione, ma appunto Nicolai secondo me andrebbe tenuto in considerazione, e non solo per la sua musica operistica, ma anche per la sua tantissima musica corale, per quella strumentale, per quella sacra, assolutamente in considerazione, come gli altri che abbiamo nominato. L'ouverture dell'Allegre Comari di Windsor di Otto Nicolai.
Thank you.
E riprendiamo alla seconda parte dell'apertura musicale di oggi. Siamo sempre su Radio Popolare e io sono sempre Carlo Centemeri, non sono cambiato nel frattempo. Ovviamente anche voi siete sempre in diretta, anche questo è rimasto, e quindi mail diretta @popolarenetwork.it o SMS, Telegram o WhatsApp al 331-6214013. Ma vedo che stamattina non vi fate pregare, anzi vedo che siete già belli arzilli, si vede che sarà già questo bel sole la mattina, questo bel cielo azzurro, per cui siamo scusate, già tutti belli attivi e allegri. E nel frattempo abbiamo Giuseppe che ci dice che lui oggi si ascolta i concerti del pianoforte e orchestra di Paesiello, che sono molto molto carini e che mi permettono di legarmi al fatto che Paesiello era di Taranto, per chi di voi non lo sapesse, se non lo sapevate, sapevatelo. E oggi a Taranto ci sono la seconda e la terza replica del Don Pasquale di Donizetti, diretto dalla nostra collega e amica Margherita Colombo, direttrice, che è direttrice dell'orchestra, oltre che tante altre cose, che infatti non è con noi in queste settimane perché è giù a fare prove di palcoscenico, a lavorare con i cantanti, eccetera, eccetera. So che la prima è stata ieri sera, oggi ci saranno seconda e terza rappresentazione. Quindi se siete dalle parti della Puglia, delle parti più meridionali della Puglia, oggi pomeriggio non perdetevi appunto questa seconda e terza replica, una in pomeridiana, l'altra è in serale, del Don Pasquale di Donizetti, che a parte il fatto che è un'opera deliziosa, come ben sapete, vabbè, è famosissima, avete anche modo appunto di andare a conoscere e sentire l'ottima Margherita all'opera, considerando tra l'altro che di solito ovviamente la sentite sempre come voce qui con noi in redazione della redazione appunto di musica classica qui di Radio Popolare. Ma veniamo a noi, abbiamo ascoltato adesso questa molto molto carina appunto sinfonia, primo tempo di sinfonia di Jozef Myslivecek, il boemo, come veniva chiamato, compositore che finalmente stiamo un po' ricominciando a riscoprire, che era nato oggi, quindi il 9 di marzo, quindi tanti auguri a te, del 1737. E un altro compositore che noi purtroppo dovremmo approfondire molto di più, e io stesso devo dire che dovrei, oltre a quello che già conosco, studiarmi anche altre cose, perché ogni volta che trova roba magnifica, è un compositore che è rimasto un po', diciamo, nella famiglia degli americani interessanti, carini, un po' conosciuti a causa della sua musica in alcuni film, anche, ma anche per eventi piuttosto recenti, e nonostante sia ovviamente un compositore che ci ha realizzato opere, concerti, musica da camera, musica vocale da camera, e stiamo parlando di Samuel Barber, l'autore del famosissimo Adagio per archi, brano che appunto conoscete sempre molto molto bene. Appunto, però stamattina, proprio perché l'Adagio per archi di Barber, bellissimo, niente da dire, lo conoscete tutti, cominciamo invece ascoltandoci il concerto per violino e orchestra, una parte del primo tempo di Samuel Barber, la sua opera 14, e non è stato, devo dire, registratissimo, ma c'è un disco di una ventina d'anni fa, un Deutsche Grammophon, con la London Symphony Orchestra, André Previn e Gil Shama solista, che presenta appunto i concerti di Barber e di Korngold. Quindi sentite un po' questo concerto e ditemi che cosa ne pensate.
Thank you.
E questa è la prima parte del primo movimento del concerto per violino e orchestra opera 14 di Samuel Barber, appunto, altro compositore del quale oggi festeggeremo il compleanno, era nato nel 1910, quindi sentite, un compositore freschissimo, interessantissimo, anche oltre ovviamente il celeberrimo adagio che tutti ben conosciamo, andatelo ad approfondire perché c'è veramente tantissima musica bella sua. Nel frattempo ci scrive Roberto Chieggio, comincia a segnalarci il fatto che il 5 aprile alle 20 a San Nicolò a Lecco c'è la Passione secondo San Matteo, tanto che comincia alle 8, anche perché sappiamo essere una partitura parecchio lunga, quindi segnatevelo tutti, 5 aprile 2025 ore 20 a Lecco a San Nicolò c'è la Passione secondo San Matteo con l'Accademia Corale di Lecco, che tutti ben conosciamo, la direzione di Antonio Scaioli, mi fa piacere poi vedere in formazione un sacco di amici che se ci stanno ascoltando li saluto, perché vedo ben, tra il cast vocale vedo amici storici come Beniamino Borciani e Marta Fumagalli e anche l'amico e tra l'altro anche collega Massimo Borassi, che in questo caso è presente come direttore del Coro delle Voci Bianche, quindi questo è sicuramente un evento interessante. Vi segnalo un altro evento fra una settimana, sabato prossimo, perché prosegue la stagione della Risonanza, l'ensemble barocco guidato da Fabio Bonizzoni, che sabato prossimo fa una celebrazione del suo trentennale con una ripresa del programma del loro primo disco, che era stato inciso appunto 30 anni fa e che conteneva una bellissima messa di Johann Caspar Kerl, un compositore che io amo tantissimo, ed era la messa non sine qua re, quindi la messa non senza un perché, potremmo tradurre, molto molto carina. Poi Kerl dava sempre questi nomi strani, interessanti, così curiosi, enigmatici alle sue messe, che sono una più bella dell'altra, e questo appunto di Bonizzoni con la messa non sine qua re di Kerl sarà sabato prossimo al Museo della Scienza e della Tecnica di pomeriggio. Ci sono già biglietti messi un po' da tutte le parti in vendita, quindi dovreste, diciamo, cercando un po' in internet dovreste poi trovare come fare a recuperare appunto i riferimenti a tutto ciò. Lutz trova che l'americano sia noioso, questo potremmo metterci un po' di campanilismo tra una parte e l'altra dell'oceano, perché tra la, diciamo che non c'è mai stato molto amore tra la musica, diciamo, colta del centro Europa nel Novecento e la musica americana del centro Europa nel suo periodo, quindi quello che posso dire è che era un qualcosa di estremamente ricambiato da una parte all'altra, ma è una polemica che ci siamo portati avanti per un po' tutto quanto il Novecento. E vabbè, ma allora, di tutte tra l'altro le cose che stanno succedendo, e vi lancio questo sassolino e non ditemi che sono troppo cattivo a farlo, ho una domanda da fare a voi o miei adorati o fedelissimi ascoltatori, che vedo che siete già belli svegli e pimpanti, ma una curiosità, qualcuno di voi sta guardando Belcanto? Quella serie che ci sta proponendo la Rai in queste settimane, che appunto va a raccontare la vita legata al mondo dell'opera dell'Ottocento, perché appunto ci stiamo sentendo dentro un sacco di musica, come quantità, come qualità, lascio la discussione ad altre sedi, non ci mettiamo a fare polemiche a quest'ora del mattino, però appunto mi ha fatto ritirare fuori un po' di dischi, come ad esempio lo storico flauto magico della Deutsche Grammophon con Böhm, con Wunderlich, Dietrich Fischer-Dieskau e tanti altri meravigliosi cantanti. E voi direte: cosa c'entra il flauto magico con bel canto? Assolutamente niente, ma vabbè, questo dovrebbero dirlo altri. Però appunto, visto che siamo qua, perché non risentirci la storica voce di Roberta Peters, che tra l'altro è mancata pure neanche troppi anni fa, che secondo me rimane sempre una delle migliori interpreti che esistano su questo. Ma se state guardando Belcanto, o l'avete guardato, o lo guarderete, o lo state seguendo, scriveteci, mandateci le vostre opinioni, che siamo qua e le vogliamo sapere. Ovviamente diretta a @popolarenetwork.it, oppure SMS, Telegram o WhatsApp 331 6214013. Sempre un'aria bellissima questa, e tra l'altro Roberta Peters secondo me è una cantante non troppo conosciuta, non troppo apprezzata oggi rispetto magari a una Lucia Pop o altre, ma secondo me cantava in modo strabiliante e anche questa registrazione ne rende l'idea. Poi da ascoltare i dettagli sui vocalizzi e pensare, vi dico una parola sola, autotune, per dire oggi con cosa che cosa si può fare in diretta, tanto anche con un disco con pochissimi montaggi come questo, pensando soprattutto al fatto che la musica prevede questo livello di bravura, e ormai noi non garantiamo al livello della musica neanche un decimo di questo in altri ambiti, e quindi dovremmo stare un po' tutti più attenti probabilmente al mondo qualitativo. E anche, lo dico così un po' al volo, anche i nostri amici appunto della fiction di cui parlavamo, ciao Maurizio, buongiorno anche a te, vedo che Mozart ti piace. Aldo dice che ci darà anche lui un'occhiata, anche perché suo figlio Matteo, filosofo per poveri ma belli, è anche uno dei doppiatori. Dacci un'occhiata, io devo dire lo sto guardando semplicemente perché mi diverte, perché dal punto di vista musicale cioè, manca solo che ci appaia un tenore che canta con te partirò e ci sarebbe dentro veramente di tutto, ma vabbè, capiamo che la musica è molto più un pretesto, serve più la vicenda la vicenda diciamo umana sembra essere quella di maggior interesse, peccato perché appunto sarebbe stata un po' un'occasione per avere della musica piacevole, della musica bella da ascoltare e ovviamente coordinata con l'immagine e con la narrazione. Poi un altro brano che c'è apparso, che si sente quella e anche lì vorrei capire cosa c'entra, però è sempre un magnifico piacere ascoltare questo brano, è anche questo bellissimo movimento di Schubert che i cinefili conoscono per il suo uso ovviamente in Barry Lyndon e gli amanti della musica semplicemente perché è uno dei momenti più alti dell'intera storia della musica. Ovviamente stiamo parlando di Schubert, questo è l'andante con moto del trio numero 2 in bemolle maggiore, opera 100, pezzo secondo me veramente da strapparsi i capelli da quanto è bello. La ciaccona in fa minore di Johann Pachelbel, questo compositore che purtroppo è fin troppo legato al suo canone in re maggiore, pezzo celeberrimo, bellissimo, ma che ha scritto tantissima altra musica straordinaria, e questo è probabilmente uno dei pochi pezzi che ha aggiunto una fama magari non comparabile, però sicuramente molto molto grande. Tra l'altro un'esecuzione che ho recuperato dal mio archivio, perché questo organista che avete ascoltato è Piet Kee, un organista olandese non notissimo in Italia, ma sicuramente tra i più importanti degli ultimi 50 anni, morto qualche anno fa, e la registrazione è stata fatta a Weingarten, che è un organo Gabler, un organo particolarissimo, uno dei più grandi dell'antichità, uno strumento meccanico a quattro tastiere, bellissimo da vedere e da suonare, posizionato in Germania, ancora considerato uno strumento molto grande anche oggi, ma per l'epoca veramente una grandissima meraviglia, sia in termini di quantità di registri che anche di quantità. Infatti avete sentito che giustamente Bietke intelligentemente utilizza tantissime registrazioni diverse per le varie variazioni di questa bellissima ciaccona in fa minore. Altra registrazione molto bella, se volete approfondire, anch'essa vecchiotta, è quella di Helmut Winter, che l'aveva registrato sull'organo di Trebel, altro organo tedesco, un disco della Deutsche Harmonia Mundi, mentre invece quello di Piet Kee, di cui parlavamo prima, è un Naxos. E entrambi i dischi, secondo me, da recuperare, perché fanno parte un po' di tutta quella grande famiglia di dischi d'organo stupendi e tutto sommato poco conosciuti, perché legati a mondi importanti nel mondo organistico, ma che, non chiamandosi Richter, Valka o altro, o Germani, eccetera, diciamo che sono stati poi poco promossi col pubblico. In realtà c'è moltissima, ovviamente, letteratura fantastica, e sicuramente Piet Kee è un organista da approfondire in tanti dei suoi contesti. E appunto, tra l'altro, Pachelbel, lo spunto per raccontarlo oggi è perché oggi invece il 9 di marzo è l'anniversario della scomparsa di Johann Pachelbel, quindi anche per lui il 9 marzo è una giornata da ricordare. Ma appunto perché ci siamo riportati un po' nel mondo del barocco, vi racconto che cosa ho fatto io negli ultimi due giorni. Tra l'altro grazie anche a Matteo, che ricambiamo i complimenti, l'ascoltatore che ci ha scritto prima: no, quel trio non è la colonna sonora di Barry Lyndon, il trio di Schubert. Kubrick, come anche in 2001, ha pescato dal mondo della musica classica, e in Barry Lyndon ha utilizzato un trio di Schubert, che però aveva una vita molto importante anche prima, appunto, che Kubrick scegliesse di utilizzarlo. Tornando a noi, allora, nei giorni scorsi io sono andato a Ferrara, città che è legata a un compositore al quale io nel corso degli anni ho dedicato moltissime ricerche e anche due dischi, che è Giovanni Battista Bassani, finalmente, l'ho visto veramente con una gioia che voi non potete neanche immaginare. Ci sono dei nuovi progetti legati appunto alla figura di questo grandissimo compositore barocco italiano, virtualmente sconosciuto, Giovanni Battista Bassani, compositore apprezzato da Bach, apprezzato da Parsel, apprezzato da Handel, all'epoca considerato un geniaccio, però noi oggi preferiamo interessarci ad altro, ma vabbè, diciamo che siamo contenti così, anche perché è quello che sta succedendo, è che finalmente stiamo tornando a riscoprire la musica di Giovanni Battista Bassani. In questo caso abbiamo avuto la possibilità di diversi colleghi di Ferrara, che hanno cominciato a fare delle cose molto interessanti su Bassani, soprattutto sull'archivio delle musiche che Bassani scrisse per l'utilizzo della cattedrale, che sono tantissime, bellissime, una più bella dell'altra. E in questo caso, in occasione tra l'altro di un esame di diploma e di lezione d'orchestra, è stata recuperata una serie di parti dall'archivio della Cattedrale di Ferrara di Bassani in totale prima esecuzione, e diciamo che è stata la possibilità di sentire appunto la direzione di Edoardo Rossetti, che ascoltiamo adesso in questo clippettina che l'ho registrata col telefono, quindi perdonate la qualità, ma era per condividere con voi questa cosa meravigliosa che è stata suonata venerdì. E con lui c'era David Pavanati, che è invece l'organista della cattedrale di Ferrara, il coro della cattedrale, vari colleghi musicisti, cantanti, e io ero tra l'altro in compagnia di Enrico Scavo, musicologo che ha appena dedicato uno straordinario volume alla Ferrara del 600 e anche alla figura di Giovanni Battista Bassani. Quindi vi faccio sentire questo minutino di tratto appunto da una di queste composizioni per la liturgia di Giovanni Battista Bassani, questo Confitebuntur. Appunto un brevissimo estratto tratto da una di queste composizioni per il proprium della liturgia, questo viene appunto dalla penna di Giovanni Battista Bassani, compositore straordinario che appunto, come sentite, ha tanta musica che varrebbe veramente la pena di andare a recuperare. Noi ci stiamo lavorando da tempo e speriamo che anche altri interpreti vogliono interessarsi a questo. Comunque Postilla prima, no, tranquilli, ok, va bene, l'ascoltatore pentito ci dice sì, che lui sapeva già che era Schubert, benissimo, fantastico. Allora, mi sono preoccupato io troppo, mi dici di non arrabbiarmi che mi fa male la salute, mi conosci poco, perché per vedermi arrabbiato veramente ci vuole, è abbastanza impossibile, diciamo così, vedermi arrabbiato, ecco, quindi no, niente, faccio semplicemente appunti per amore di precisione, perché purtroppo su alcune cose, anche per fare la figura del precisino, purtroppo di musica se ne parla sempre in maniera molto approssimativa, e per carità, la musica è bella da ascoltare, ma quando alla fine stiamo condividendo informazioni è importante che tutti abbiano un quadro esatto su che cosa stiamo ascoltando. Comunque, dicevamo, questo Giovanni Battista Bassani, che è un compositore, giusto anche per dare qualche informazione, che vive tra il 1650, la data di nascita è stata finalmente definita in maniera esatta, e poi il muore nel 1716. Tra l'altro nasce a Padova, poi vive tutta la vita soprattutto a Ferrara, con qualche puntata a Bologna e a finale Emilia, e passa poi la parte finale della sua vita la passa poi a Bergamo. E dato che ci siamo, appunto, visto che stavamo parlando di Bassani, sentiamo anche per dare una cosa dalla sua produzione strumentale, questo è l'allegro tratto dalla prima delle sonate per archi. La esecuzione è quella dell'ensemble Stil Moderno e all'organo ci sono io. Thank you. Giovanni Battista Bassani, l'allegro della prima sonata e la minore, tratto dal disco delle sonate Opera 5, che è una pubblicazione uscita per Brilliant nel 2012, se ricordo bene. Non dico che è un disco magnifico assolutamente da avere, perché poi sembra che parli troppo Prodomumea, però secondo me potrebbe piacervi molto. Stiamo andando verso la fine, abbiamo ancora solo una decina di minuti per un po' raccontarci ancora qualcosetta della nostra apertura classica di questa mattina. Ovviamente spero che vi passerete una bella giornata con tanta musica. Sapete perfettamente che dopo di noi verrà poi il telegiornale e poi il radiogiornale, e poi successivamente avremo invece la rassegna stampa con Laura Silvia Battaglia, e invece oggi pomeriggio abbiamo invece il consueto appuntamento con Ricordi d'Archivio, con il nostro Claudio Ricordi, che ci porta come sempre a spasso per la sua infinita raccolta di interviste. E visto che appunto abbiamo avuto ieri la giornata della donna, l'8 marzo, in questo caso è andato a fare una carrellata appunto in rosa, in pink, e quindi ascolteremo due bellissimi personaggi, quindi la sassofonista Isabella Fabri del Gershwin Quartet e l'arpista Cecilia Shelley, che come molti di voi sapranno, ma lo si capisce anche dal cognome, è figlia del compositore Luciano e sorella del direttore d'orchestra Riccardo. È oggi pomeriggio alle 15:35 con Ricordi d'Archivio. Gippo Mercoli ci chiede se Bassani ha scritto anche per lui. No, nel catalogo ti posso confermare che per liuto non c'è nulla, se non nel classico utilizzo ovviamente di liuto, tiorba, chitarrone o altri strumenti cordofoni del genere, che sono esplicitamente specificati all'interno dei libri parte per il basso continuo. Comunque no, non è un compositore che vi ha scritto molto per liuto, anche perché tra l'altro in quel mondo lì forse l'unico compositore che scrive per liuto in quel periodo lì, in quell'area geografica, potrebbe essere Pittoni con le sue sonate appunto a tiorba e basso continuo, però era probabilmente non uno strumento per cui c'era tutta questa virtuosità. E quindi no, penso di avervi un po' detto tutto quanto. Ascoltiamoci ancora qualcosetto prima dei saluti spero che appunto sarà una bella giornata per tutti voi. Noi poi ci risentiremo qua tra un po'. Ecco, una cosa di cui non abbiamo parlato, che due giorni fa è stato il compleanno di Maurice Ravel, e ho recuperato una cosa da farvi ascoltare, ma in una versione un po' insolita, perché sono andato a riscoprire, sapete che ho una passione micidiale per il prog e per gli anni 70, soprattutto un gruppo che aveva fatto tante interessanti rivisitazioni di repertorio classico erano stati gli Sky, che nel quarto disco, Forthcoming, avevano infilato questa interessante e curiosa rielaborazione del secondo dei valzer nobili e sentimentali. Il secondo arriva al Cernobile e sentimentale di Maurice Ravel, questa è l'interpretazione degli Sky, gruppo in cui ci fu la presenza quasi sempre costante di John Williams, non il direttore d'orchestra, ma il chitarrista classico, l'avete anche sentito dal fatto che si sentiva una chitarra assolutamente fuori serie. Qui tra l'altro non c'era già più Francis Monkman alle tastiere, ma c'era David Gray, e una rielaborazione secondo me molto efficace. E giusto prima di lasciarci, ovviamente vi ricordo che chi vuol fare poi due chiacchiere di musica con me, quando vuole mi trova su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri, quindi aggiungetemi, seguitemi, chiedetemi l'amicizia, fate quello che volete voi. Io sono sempre contento di conoscere persone nuove con cui parlare di musica, o tramite poi il mio sito carlocentemeri.it. Noi appunto fra poco diamo la linea al notiziario, e l'altro evento che vogliamo ancora ricordarci di oggi è che nel 1930, quindi neanche troppo anni fa, c'è la prima esecuzione di Ascesa e Caduta di Mahagoni di Bertolt Brecht, che come tutte le cose di Brecht poi ha avuto un'influenza straordinaria su tutto, ma noi ce la ricordiamo perché un brano appunto rielaborato da un gruppo iconico del periodo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 andava appunto a pescare da Bertolt Brecht. E ovviamente nel dirvi buona giornata a tutti, ci risentiamo poi più tardi, grazie di essere stati con noi e tanta bellissima musica per tutti da Carlo Centemeri.
Well, show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say
die. I tell you.